Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gianni Zanasi, regista del film War, al cinema da giovedì 10 novembre 2022. Ben trovato!
Ciao!
È un po' che non ci si sentiva. Raccontiamo un po' brevemente la trama di questo lavoro.
È una follia che si sta avvicinando. In un contesto di estrema debolezza politica dell'Europa, in cui ogni paese, diciamo, va un po' per i cavoli suoi alla ricerca abbastanza isterica di una forzata identità nazionale, succede per una cosa tragica ma anche stupida, una lite che sfocia in qualcosa di violento, in una festa su una spiaggia di notte per dei ragazzi. Diventa un po' una deriva gestita malissimo dal punto di vista diplomatico e si crea una tensione improvvisa, incredibile ma molto seria, tra Spagna e Italia. Gestione di questa tensione diplomatica pessima da entrambi i paesi, ed ecco che poi subentra anche la Francia. Insomma, si crea improvvisamente l'avvicinarsi di uno scenario folle, ma allo stesso tempo, ahimè, credibile nel film, in cui Francia, Spagna e Italia sono coinvolti in una guerra. È la storia dell'avvicinarsi di un conflitto europeo. Man mano che questo conflitto si avvicina, vediamo come la vita delle persone cambia in un modo incredibile, cioè man mano che si avvicina all'ipotesi di una guerra, ecco che improvvisamente nella vita delle persone precipita un senso di urgenza fortissimo, incredibile, per cui ci dà la sensazione improvvisa che la vita è qui e adesso e siamo chiamati a schierarci di fronte a noi stessi e di fronte agli altri, se sono amico, se sono nemico, se ti amo o se ti odio, e non c'è più tempo per sciocchezze, c'è solo tempo per vivere il più intensamente possibile, e questa è la febbre che racconta il film.
Come nasce il progetto?
In modo abbastanza casuale, come spesso mi succede. Personalmente non cerco le storie a tavolino, cioè non seguo dei ragionamenti puramente logici o sociologici, cos'è di attualità oggi, cosa va di moda parlare oggi. Cerco un ascolto, un sentire. Le storie possono sentire qualcosa che va al di là dell'attualità, cioè più nel profondo. E questa volta succede anche in un modo bizzarro. Per esempio, in questo caso, d'estate andavo in scooter a Roma, faceva molto caldo e ho preso un tunnel del Lungotevere. Quando sono uscito dal tunnel sono stato investito da una luce a sinistra molto forte, ed era la luce del sole, ma è stato così improvviso che non so perché ho pensato a un'esplosione. Quindi mi sono fermato a un semaforo, mi sono guardato intorno e ho pensato: c'è la guerra qui adesso. E ho provato due emozioni semplici ma primitive, profonde: paura ed eccitazione. E da lì è nato il film.
Intanto è sorprendente nel panorama, soprattutto nazionale, un film che non ti aspetti. E poi ho notato, come dicevi tu, la debolezza della politica, anche la corruzione, che fa saltare gli argini rispetto a un clima generale di violenza, di insoddisfazione che sfocia in violenza.
Quando mi ha preso questa storia, ed è stata veramente una febbre, ho sentito che poteva parlare in modo libero e sorprendente, prima di tutto sorprendendo me stesso, di quello che mi circonda, di quello che sento andando in giro, incontrando le persone, facendo in fondo una vita anche piuttosto normale. E quello che sento, evidentemente, che mi cattura come attenzione, evidentemente, è anche quello che succede dentro di me. E quindi credo che sia un sovrapporsi di cose anche discordanti, anche diverse tra di loro. Cioè sì, sicuramente una certa rabbia, una certa frustrazione dovuta a una vita che sente, che aderisce a un sistema economico-sociale che è bloccato da troppo tempo, come se non si potesse mai cambiare nulla nel profondo. Ed ecco che l'arrivo paradossale di un evento brutto e terribile come un conflitto, una guerra, ecco che può creare l'illusione di poter vivere un cambiamento radicale. Oltre a questo, penso che ci sia anche un impulso vitale, contorto, paradossale, ma di fondo un gesto vitale. E questa storia è come se scappasse un cratere in cui finalmente esce dalle persone, in questo caso dei personaggi, tutto. Finalmente riescono a esprimere quello che non riuscivano più ad esprimere. E quindi esce tutto nel bene e nel male. Mi piaceva l'idea di un film che trasgredisce in fondo i generi, fa ridere, nasce come commedia, perché questa è una mia indole naturale, ma allo stesso tempo non vuole perseguire per forza la commedia, cioè segue quello che succede dentro i personaggi. Quindi ecco che si ride e poi ecco che a un certo punto non si ride più, comincia qualcos'altro e poi si riprende a ridere e poi c'è un'altra cosa. Ecco, questo è un percorso che mi piace perché è più vicino alla vita, perché la vita si muove così secondo me, più che a cercare di fare il compitino giusto, aderire in modo corretto ai cosiddetti generi.
Anche perché l'altro elemento che salta agli occhi è il fatto che un clima di guerra e poi la comparsa delle armi fanno saltare tutte le mediazioni, estremizzano tutti i comportamenti dei singoli e quindi questo lascia anche all'autore una completa libertà nel farli muovere.
Sì, diciamo che è una libertà fino a un certo punto, nel senso che un buon racconto secondo me può essere sì libero, è giusto, è bello, è così, ma libero di seguire le leggi dei personaggi, io le chiamo così, cioè all'interno dei personaggi, che poi io praticamente da un certo punto in poi non chiamo più personaggi, ma chiamo persone, all'interno di queste persone comunque c'è una specie di logica che anche se non è più solo razionale, ma è di un altro tipo, è istintiva, sentimentale, complessamente sentimentale, emotiva. Però ecco, fa sì che non tutto è possibile, sennò diventerebbe un racconto gratuito. A me non piacciono i film in cui può succedere di tutto. Ho un imprint, guarda, te la butto lì. Incontri ravvicinati del terzo tipo, sono passati 40-50 anni, quello che è passato è ancora rivederlo oggi, dici, ok, questo è quello che mi ha formato come persona, come spettatore. È il potere del cinema, rendere credibile l'incredibile.
Un'ulteriore curiosità, questo sottotitolo che è molto indicativo e molto azzeccato.
È nato così, è nato da subito, spontaneamente, proprio da quell'emozione che in un certo senso mi ha bruciato quando mi è comparsa l'idea del film. E quindi una cosa terribile che però viene paradossalmente desiderata. E questo mi ha affascinato da subito e ho sentito che portava dentro di sé toni anche discordanti. E l'ho trovato estremamente interessante, estremamente emozionante e mi ha fatto pensare alla vita che mi circonda.
Come indicato nei titoli di testa, questo film è stato scritto nel 2019, quindi ben prima del conflitto in Ucraina.
Ci ho tenuto a specificarlo in modo molto chiaro perché sono scritto nella primavera del 19, prima della pandemia e soprattutto prima dell'orrore che sta accadendo e sta coinvolgendo oggi nel conflitto dovuto dall'invasione della parte della Russia dell'Ucraina. Tutto potevo aspettarmi meno che questo, l'ho già detto, mi è già capitato di dirlo, il cinema dovrebbe aggredire la realtà, non viceversa. Quando eravamo in Moviola, nella primavera di quest'anno, appunto la Russia ha invaso l'Ucraina, un mio amico mi ha mandato un messaggio, mi ha scritto, tu sei un veggente, e io senza pensarci di getto gli ho scritto, no, io non prevedo il futuro, è il futuro che sta andando all'indietro. Secondo me il cinema ha ancora un forte potere nelle sue storie, è un potere vitale, è il contrario della morte, è proprio l'esatto contrario della morte. E ha il potere di portare il futuro dove secondo me deve stare, non dietro, ma davanti a noi.
Che uscita sarà? In quante sale?
Credo che sia intorno alle 250, qualcosa di più forse, non lo so.
Il film War, la guerra desiderata, al cinema da giovedì 10 novembre 2022 con Vision Distribution. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianni Zanasi. Alla prossima!
Ciao, grazie a te!
Con Eddie Bertozzi di Academy 2 che distribuisce il film Un anno, una notte di Isaki La Cuesta al cinema da giovedì 10 novembre 2022. Ben trovato!
Ciao a tutti!
Raccontiamolo brevemente.
Un anno, una notte è l'ultimo film del regista spagnolo Isaki La Cuesta che questa volta si trasferisce in Spagna e adatta un libro di un superstite della strage del Bataclan, quindi uno dei momenti cardine, direi, della nostra storia contemporanea. Lui nel libro, così come nel film, racconta la sua storia Lui e la sua fidanzata, una giovane coppia che si ama, decide di andare una sera ad un concerto. Sappiamo tutti com'è finita quella serata. Il film non vuole essere una ricostruzione di quell'evento, ma segue questi due personaggi nel corso dell'anno successivo alla strage. E questo perché i modi in cui i due personaggi gestiscono il trauma di quella notte sono diametralmente opposti. Lui vive completamente all'interno di questo dolore, ha crisi di panico, piange, si dispera, cerca di capire come può riprendersi. Lei, al contrario, quasi rimuove l'evento, decide di non parlarne, non ne parla neanche con gli amici e neppure con i genitori, e si tiene tutto dentro. Il film quindi si pone una domanda: com'è possibile continuare a vivere e andare avanti come coppia? Com'è possibile preservare l'amore se il modo di gestire il dolore è così diametralmente opposto?
Cosa ne hai apprezzato?
L'ho trovato un ritratto contemporaneo di una storia d'amore, contemporaneo proprio nel senso letterale del termine. Abbiamo un evento storico di cui tutti conosciamo, che in qualche modo va ad agire sulle dinamiche di questa coppia. Il film è un ritratto innanzitutto psicologico di questa coppia, ed è in qualche modo incredibile come il regista riesce a farci entrare nella mente di questi personaggi. Quindi è una storia d'amore, ma non è la solita storia d'amore, non è solo un film sui sentimenti, ma è un film che in una maniera assolutamente empatica ci porta dentro le loro menti, e questo diventa veramente un viaggio affascinante dentro alle modalità che la mente umana riesce a mettere in gioco per superare i momenti di crisi.
Cosa sappiamo della filmografia del regista?
Isaki La Cuesta è un grande regista spagnolo, ancora poco conosciuto sui nostri schermi, anzi probabilmente la prima volta che un suo film arriva in Italia, quindi di questo siamo molto orgogliosi, ma è uno dei registi di punta in Spagna, è uno che ha vinto il Festival di San Sebastian due volte, è un nome veramente di riferimento della loro cinematografia. Spero che sia un'occasione per il pubblico italiano di scoprirlo a sua volta.
Che circuitazione festivaliera ha avuto il film?
Il film ha avuto una partenza prestigiosa in concorso all'ultimo Festival di Berlino, dove ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della stampa internazionale, e poi è stato presentato di recente anche al Festival di San Sebastiano, a casa sua quindi, e da lì in poi in tante altre manifestazioni in tutto il mondo. Il film è già uscito in Spagna, uscirà ora in Italia e a seguire anche in molti altri paesi in cui è stato acquisito.
Che uscita sarà? In quante sale?
Sarà una uscita contenuta in circa 30 sale nelle principali città italiane, in una serie di cinema molto selezionati. Speriamo che il successo che questo film può avere in questi cinema lo spingerà a trovarne altri a partire dalla prossima settimana.
Diamo tutti i riferimenti internet?
Potete cercare informazioni sul film sulle nostre pagine social, sia su Facebook che su Instagram, e poi sul nostro sito www.academytwo.it.
Il film è Un anno, una notte di Isaki La Cuesta al cinema da giovedì 10 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. Alla prossima!
Alla prossima!
Con Paolo Strippoli, regista del film Piove, al cinema da giovedì 10 novembre 2022, distribuito da Fandango. Ben trovato!
Grazie, grazie per l'invito.
Che racconto è il tuo?
Durante la forte pioggia inizia ad esalare dai tombini di Roma un vapore che inizia a perdere il controllo delle persone, riporta a galla tutti i sentimenti più scuri, il risentimento, le insofferenze. E trasforma le persone in macchine assassine.
Com'è nato tutto?
Con un soggetto brillante di Jacopo Del Giudice, che ha scritto nel 2017, che è diventato una sceneggiatura e ha vinto il premio Solinas, sempre nel 2017. Il premio Solinas, per chi non lo conosce, è il premio sceneggiatura più importante che c'è in Italia. Ed era il primo horror a vincere il premio Solinas, perché è un horror che parla della società contemporanea, parla dei nostri impulsi, dei nostri demoni che fatichiamo a tenere a bada. E grazie al premio Solinas questo film ha trovato una produzione, e stacco 5 anni si è riuscito a mettere in piedi. Non è facile mettere in piedi un horror, perché un horror in Italia, lo sappiamo, purtroppo se ne fanno pochi, avevamo una grande tradizione, ce la siamo un po' dimenticata. Ma questo è un horror che pensiamo possa essere adatto a tutti, ai più giovani, a cui piace il genere, ma anche per degli spettatori più adulti, perché è un dramma familiare, al centro c'è un dramma familiare che si ibrida con l'horror, è la storia di una famiglia che ha subito un grande lutto e che per questo è una famiglia ferita, con un trauma alle spalle, e quando respirerà questo vapore, questo trauma inizierà ad agire su di loro, inizierà a metterli l'uno contro l'altro, metterà l'uno contro l'altro questo padre e questo figlio che avevano già dei conti in sospeso.
Come sei entrato nel progetto e cosa ti ha convinto della scrittura?
Io stavo girando un altro film quando sono stato chiamato per Piove. Stavo girando un film che si chiama Classic Horror Story, è il mio primo film diretto con Roberto De Feo, è su Netflix ed è molto diverso perché è un horror più ironico e in qualche modo anche più leggero, va. Però è un horror che comunque fa satira e in qualche modo anche lì c'è una ibridazione di generi tra le commedie e l'horror. Ha chiamato la produttrice, mi ha proposto il film, io all'inizio ero un po' riluttante perché stavo girando già questo film e volevo arrivare al mio secondo film con una storia mia, solo che poi me l'ha fatto leggere, mi ha dato la possibilità di lavorarci, io l'ho trovato una grande occasione perché il film è veramente forte, era già una storia molto forte, poi rilavorandoci mi sono affezionato a questi due personaggi perché è un film estremamente umano, un horror estremamente umano, è un horror dei sentimenti. E questo mi ha colpito il fatto che non è un horror puro, è una storia tra un padre e un figlio dove a un certo punto si innesca un meccanismo horror ma che rimane sempre sui loro istinti, sui loro sentimenti, su quello che provano. È una storia in cui tutti ci possiamo riconoscere, è universale e questo mi interessava.
Rispetto all'originale, su quali elementi ti sei voluto concentrare?
Ho fortificato il più possibile il centro di questa storia. Per me la famiglia Morel, questo padre di origine francese si chiama Thomas, interpretato da un bravissimo attore belga, Fabrizio Rongione, e suo figlio, interpretato da Francesco Ghieghi, suo figlio Enrico, e questa bambina che in qualche modo dopo la perdita della madre, dell'unica donna della famiglia oltre a lei, subisce questo scontro continuo tra padre e figlio e non riesce più a farli avvicinare, sono un padre e un figlio che non si parlano più e io volevo parlare di loro, volevo parlare del loro stato d'animo perché penso che se fossi riuscito, no, a far capire, a far entrare in empatia il pubblico con loro, la parte horror dove loro iniziano a trasformarsi in delle macchine assassine, dei mostri, sarebbe arrivata emotivamente molto più forte, quindi è su questo che ho lavorato.
Come mai questa produzione italo-belga?
La produzione belga, tra l'altro, lavora molto in Italia come coproduzione su film di genere di un certo tipo. Comunque loro hanno coprodotto Il Primo Re, Freaks Out, film che affrontano il genere in maniera, perdonami il termine, contemporanea. Loro sono molto vicini all'Italia e io ho sposato completamente l'idea di lavorare con loro, anche perché mi ha dato la possibilità di lavorare soprattutto in post-produzione con persone che come professionisti stimavo già tanto, conoscevo e stimavo, come Marc Bastien per gli effetti sonori, il montaggio del suono, Franco Piscopo per il mix e soprattutto Raf Kunen, che è un compositore che amo da tanto tempo, da quando ho sentito la colonna sonora di Bullet di Michael Roskam. Insomma, ci volevo lavorare e la coproduzione belga mi ha dato la possibilità di realizzare anche questo desiderio.
Che uscita sarà? In quante sale?
Uscirà in circa 75 sale e uscirà in tutta Italia con Fandango. Siamo molto contenti perché poi, essendo un film horror, non è un genere facilissimo in Italia, le sale hanno sposato molto il progetto, il distributore ha sposato il progetto perché, ripeto, è un film che secondo noi non è un horror di puro intrattenimento, quindi si potrà divertire il ragazzino, ma anche il pubblico più adulto potrà trovare un film che gli resterà in qualche modo.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Basta cercare Piove, il film, su Facebook o su Instagram, oppure cercarlo su Google, appariranno sicuramente le sale dove poterlo vedere.
Il film Piove al cinema da giovedì 10 novembre 2022, distribuito da Fandango. Un saluto e un ringraziamento al regista Paolo Strippoli. A presto!
Grazie a voi, grazie, a presto.
Con Valentina Bertani, regista del film La timidezza delle chiome, al cinema da giovedì 10 novembre 2022, distribuito da I Wonder Pictures. Ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Che racconto è il tuo?
Il mio è un racconto di formazione, è la storia di un coming of age dagli schemi, nel senso che racconta proprio il periodo di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta di due gemelli omozigoti ebrei con una disabilità intellettiva. E la disabilità intellettiva è solo una delle loro caratteristiche, perché questa è una storia di crescita.
Come nasce tutto?
Per caso, in un giorno di sole a Milano, in cui io parcheggio il motorino in via Gentilino e vedo questi due gemelli che hanno un'estetica che io riconduco a tutto il cinema indipendente americano, per cui film di Larry Clark, di Corinne, con cui mi sono formata, e mi innamoro della loro estetica, per cui cerco di fermarli per chiedere se siano maggiorenni, se abbiano voglia di lavorare con me, e loro non si fermano. Continuano a camminare per le strade di Milano e io in quel momento per la prima volta mi chiedo se io non abbia lasciato andare una bella storia. E quindi cerco di recuperare i loro contatti. E come faccio? Chiedo ai negozi di via Gentilino se conoscono questi gemelli omozigoti. Per cui mi danno il numero della loro mamma e io chiamo questa signora senza sapere cosa dirle. Per cui le giro il mio sito internet e le chiedo di guardare i miei lavori e le dico: signora, se le piacciono i miei lavori può telefonarmi. Lei mi richiama e da lì inizia la nostra storia.
E come ci hai lavorato sopra?
Per 5 anni, nel senso che è stato un lavoro veramente lungo, un lavoro che implica una conoscenza dei gemelli veramente profonda, perché non avrei potuto raccontare il loro percorso di crescita senza conoscerli bene prima, per cui abbiamo impostato proprio una frequentazione costante con i protagonisti della timidezza delle chiome, che è durata 5 anni e che non ha riguardato solo me, ma anche gli sceneggiatori, il direttore della fotografia, la costumista. Noi siamo usciti con Benjamin e Joshua, questi i loro nomi, per 5 anni tutte le settimane.
Com'è stata l'interazione con loro e con la madre?
Inizialmente è stato molto complicato perché i ragazzi comunque non avevano voglia di avere a che fare con degli sconosciuti, per cui abbiamo dovuto rompere delle barriere ed iniziare a diventare i loro amici. Quindi da quel momento in poi, anche grazie all'aiuto della madre e del padre che è presente nel film, abbiamo iniziato ad interagire tra di noi e con la macchina da presa. Per me è stato un grande gioco questo film, come credo che dovrebbero essere quasi tutti i progetti audiovisivi che raccontano qualcosa che riguarda l'infanzia e l'adolescenza soprattutto. Ho insegnato ai ragazzi a non guardare in macchina, per esempio dicendogli che la macchina da presa era come Medusa, e che se l'avessero guardata si sarebbero pietrificati, per cui hanno imparato a non guardare mai nell'obiettivo.
Su cosa hai voluto centrare l'attenzione nel film?
L'attenzione del film è centrata sulle due personalità dei ragazzi che sono dirompenti. I ragazzi hanno proprio delle caratteristiche diverse pur essendo gemelli, per cui mentre inizialmente sembrano un'unica persona, lo spettatore fa addirittura fatica a distinguerle nei primi minuti, perché l'abbiamo visto in tantissimi casi di proiezione. Poi piano piano inizia a distinguerli, perché sia fisicamente che proprio caratterialmente inizia a capire chi è Benjamin e chi è Joshua, perché iniziano a delinearsi le loro personalità. E questo è il motivo per cui, tra l'altro, il film si chiama La timidezza delle chiome. La timidezza delle chiome è un fenomeno botanico che dice che alcuni tipi di alberi non si toccano più con i rami crescendo, si dice per non farsi ombra a vicenda. E questo parallelismo era calzante per il film, perché Benjamin e Joshua crescendo devono inevitabilmente separarsi per trovare la propria individualità.
Come sono in relazione gli elementi di documentario e di finzione?
Sono in una relazione molto stretta, perché si fondono e si confondono in questo film. Tutti gli eventi raccontati sono eventi reali, però a volte sono rimessi in scena, reinterpretati, sono raccontati a modo dei gemelli. Benjamin e Joshua non raccontano mai una storia completamente vera, la colorano sempre e la interpretano a loro modo. Per cui è una realtà filtrata con gli occhi dei suoi protagonisti, che sono unici.
Che impressioni ne hai ricavato?
l'impressione che a volte bisognerebbe prendersi del tempo per conoscere le caratteristiche di tutti gli esseri umani. Per cui io spero anche con questo film di portare gli spettatori per 96 minuti dentro il mondo di due ragazzi che comunque nella vita reale è forse difficile approcciare e con cui è difficile avere un rapporto così profondo come quello che abbiamo creato con la troupe e loro.
Diamo i riferimenti internet per maggiori informazioni?
Bisogna andare sul sito di Wonder Picture e digitare la sinistra delle chiome e lì piano piano inizieranno ad esserci tutte le informazioni riguardanti le sale che avranno in programmazione il film. Per adesso quello che si trova sono le premiere e le proiezioni con cast e crew presenti, che stiamo facendo adesso proprio per promuovere il lungometraggio in Italia.
Il film La timidezza delle chiome al cinema da giovedì 10 novembre 2022, distribuito dai Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento alla regista Valentina Bertani. A presto!
A presto, arrivederci!
Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare il film L'ombra di Caravaggio di Michele Placido al cinema da giovedì 3 novembre 2022. Ben trovato.
Ciao, ciao, sempre contento di esserci.
Raccontiamolo a chi ci ascolta.
L'ombra di Caravaggio è un film che somiglia molto al suo autore, come spesso accade con i film di Michele Placido, da regista. Esistono due o tre frange di spettatori del cinema di Michele Placido, chi lo considera un cineasta grossolano, di manica larga, costantemente sopra le righe, e questo appunto in qualche maniera si rifà al personaggio Placido, di cui spesso ricordiamo conferenze stampa finite a male parole, chi lo segue perché è fan magari appunto invece della sua figura attoriale, che in un modo o nell'altro ha segnato la storia del cinema del piccolo schermo italiani, e chi invece, come nel mio caso, siamo un po' di meno, una nicchia, lo considera un vero e proprio autore, con tutte le caratteristiche del caso. Ecco, L'ombra di Caravaggio è totalmente un film di Michele Placido. In teoria dovrebbe essere un biopic, come si dice adesso, no? Dovrebbe essere un film che racconta gli ultimi giorni di Michelangelo Mezzi. Il tentativo è quello di inserirsi in quel filone di film che raccontano personaggi della storia della cultura, della letteratura, dell'arte italiani in una maniera non puramente biografica, ma anche un po' sospesa, con una narrazione che a volte diventa un po' astratta, sognante, diciamo martoniana, no? È un po' quel canone che Martone ha riportato in auge con Leopardi, o con Noi credevamo, un po' ormai un po' di tempo fa, che poi in Italia ha avuto tutta una serie di, veramente una sorta di sottocanone, da Boccaccio a Dante, pensiamo, no, all'Ultimo Avati, appunto, e così via. Adesso arriva il Caravaggio di Placido. Però dentro c'è pure altro, c'è tutta la tendenza di Michele Placido a strafare, la tendenza di Michele Placido a raccontare questi personaggi che sono costantemente dei personaggi maledetti, costantemente dei personaggi che sbattono i pugni, che non riescono a stare nella misura, no? Questo lui l'ha sempre raccontato, pensiamo a tutto il suo cinema malavitoso, al Romanzo Criminale, a Ballanzasca, a quanto poi tra l'altro quei film abbiano fatto scuola non solo in Italia ma anche in Francia, perché ad esempio L'ombra di Caravaggio è un film che è interpretato da Isabelle Huppert e Louis Carrel, a dimostrare quanto Placido goda del rispetto della cinematografia d'Oltralpe. Carrel è il vero protagonista del film, perché la storia si dipana con il Papa che ha bisogno di capire se può graziare o meno Caravaggio dalla pena di morte a cui è stato condannato per aver ucciso, per essersi reso colpevole di omicidio, e per capirlo manda questo inquisitore, interpretato appunto da Carrel, a parlare con le persone che sono state vicine a Caravaggio in vita, per capire se la sua arte e le sue continue provocazioni nei confronti della società e della Chiesa nascondessero in qualche maniera un motivo per essere salvati dalla decapitazione. Quindi Carrel, un personaggio senza nome che viene chiamato L'Ombra, si muove tra personaggi realmente esistiti dell'epoca, cardinali, marchese, e si fa raccontare tutta una serie di aneddoti che riguardano Caravaggio, il suo prendere i modelli dalle prostitute, dagli ultimi, dai senza tetto, dai poveracci, dagli ubriaconi, per trasformarli in santi, per trasformarli in personaggi biblici, per renderli eterni. Tutto questo viene raccontato in una maniera febbricitante, un film spesso delirante che cerca di recuperare proprio alcuni frammenti di opere celebri di Caravaggio, di rimetterle in scena, in movimento. Michele D'Attanasio si inventa delle lenti, delle inquadrature schembe, dei momenti quasi da diadema, da caleidoscopio. È un film molto libero, che non ha paura di rischiare, non ha paura di rischiare Scamarcio, che ad un certo punto cita esattamente un celebre monologo di Carmelo Bene da Maurizio Costanzo, quindi c'è questo momento incredibile di Caravaggio che recita Carmelo Bene. Non ha paura di rischiare con una serie di apparizioni di personaggi della stessa epoca. C'è un istante in cui Caravaggio incontra Giordano Bruno, ad esempio, che è in qualche maniera il cuore del film. E quindi è chiaramente un film, come spesso accade con le regie di Michele Placido, dove senti costantemente una messa in scena appassionata, una messa in scena di cuore, una messa in scena anche muscolare, che ovviamente non sempre riesce a trovare la giusta misura. Però il bello è anche questo, no? Dell'essere un cinema oltre misura, che racconta personaggi oltre misura.
Il film L'ombra di Caravaggio al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da 01 Distribution. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. Alla prossima!
Alla prossima, grazie!
Con Cristiana Paternò di Cinecittà News per presentare il film Il mio vicino Adolf di Leon Prudowski al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da I Wonder Pictures. Ben trovata!
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a te.
Raccontiamolo brevemente.
Sì, molto brevemente. Tra l'altro è un film proprio di atmosfera e di duello, duetto tra due personaggi, quindi in realtà di trama non ce n'è molta in questo caso. Ma c'è un uomo, un ebreo polacco, che si è rifugiato in Sud America, vive in Sud America dopo aver attraversato la tragedia dell'Olocausto. Quindi un uomo anziano, ferito dalla vita, che vive in una casa isolata. C'è accanto un'altra villetta che viene presa in affitto da un tedesco, un suo coetaneo più o meno, tedesco misterioso, che lui si convince sia un ex nazista, anzi si convince che sia Adolf Hitler.
Cosa ti ha convinto e cosa meno di questo lavoro?
È un bellissimo, come dicevo, duetto, duello tra due attori straordinari. L'ebreo polacco è David Heyman, che in realtà è un attore britannico, e il tedesco è Udo Kier, un attore tedesco molto importante, che ha uno sguardo magnetico, inquietante, e che tiene un po' in piedi tutta la storia insieme a Heyman. Il film è molto buono, tra l'altro è stato presentato a Locarno in Piazza Grande e mi fa molto piacere che esca al cinema, perché è un film che poteva anche passare un po' inosservato, una coproduzione, comunque il regista israeliano. Ci sono tanti film sui nazisti rifugiati in America Latina, no? Negli anni 60, insomma, dai ragazzi venuti dal Brasile, a My Father di Egidio Ironico. È un po' un filone, allora quando c'è un filone si rischia un po' la ripetizione, ed era la cosa che temevo. In realtà è condotto bene questo racconto, e anche ha poi un esito abbastanza inatteso. C'è questo umorismo ebraico così anche amaro, perché poi insomma si parla di campi di sterminio, si parla di olocausto. Il film è da vedere, certamente.
Conosciamo questo regista peraltro?
Io personalmente non lo conoscevo. In realtà lui ha fatto diversi film, anche ha fatto documentari, cose televisive, serie. In Italia non è molto conosciuto, mi sembra che questa sia proprio la prima cosa che arriva qui. Ha vinto diversi premi, però tutto molto in ambito internazionale, ma non era arrivato da noi, insomma, quindi almeno per me è una scoperta.
E che tu sappia, ha avuto una circuitazione estera?
è stato a diversi festival internazionali, a parte Locarno, è stato a Tallinn, ad Amburgo, in un altro festival in India, questo film qua. Mm-hmm. Quindi sì, un po' di circolazione.
Di visibilità c'è stato. Il film Il mio vicino Adolf di Leon Prudowski al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da I Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento a Cristiana Paternò di Cinecittà News. Alla prossima!
Grazie.
Con Maurizio Di Rienzo di Italia Doc per presentare il film Acqua e Anice di Corrado Ceron al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da Fandango. Bentrovato.
Grazie, buonasera, buongiorno a tutti.
Lo raccontiamo a chi ci ascolta?
Raccontando non troppo, perché certo, è un buon uso evitare di spoilerare, si dice in italiano, vero ormai, la trama. Diciamo che è un lungo viaggio verso la notte, per citare il drammaturgo Eugenio Neal, con una grande protagonista, un'ultra settantenne, che da comacchio, da ex star del Liscio, di un'orchestra romagnola ormai dismessa da qualche decennio, parte su un camper guidato da un apparentemente casuale trentenne, un po' ancora alla ricerca di se stessa, che viene scelta per fare l'autista assistente, parte alla volta di un on the road. È un on the road, è un film musicale, perché si rievoca la band, c'è tutto un mondo nel ferrarese di Comacchio e in quella zona romagnola che è stata immortalata dal Liscio, ma non ci sono delle digressioni sotto questo aspetto, sono piuttosto incontri, occasioni rimpiante, ritrovamenti di strascichi di vita lungo questo viaggio. Stefania Sandrelli è la protagonista e dobbiamo dire davvero calibratissima in questo che è un film che è un inno alla felicità e alla vita, nonostante, e non dico altro. E con Silvia D'Amico, che si conferma una delle attrici trentenni italiane più duttili, anche brava nel fare un accento che non è un accento imitativo ma introspettato, potremmo dire con un brutto verbo, di quella zona, a essere la ragazza che della vita sa ancora poco, mentre l'altra ne sa pure fin troppo, e quindi è pronta ad affrontarla ancora una volta e fino in fondo, sempre, come fa una star del Liscio. In questo viaggio i luoghi sono ben inquadrati e anche gli incontri con questa orchestra, spicca Paolo Rossi in un che più che un cameo, è davvero una interpretazione più che una caratterizzazione, quella dell'attore teatrale cinematografico Paolo Rossi. Ed è un'opera prima di un regista che è Corrado Ceron, un vicentino 42enne ma con grossa esperienza alle spalle, perché è un autore di cortometraggi premiati, di documentari, di spot e anche di videoclip. È un progetto a lungo gestionato, anche qui uso un altro verbo che non c'è, ma che credo riesca a colpire per la sensibilità che mostra nei confronti del tema sia il regista che tutto il cast e soprattutto la giusta distanza, e qui citiamo un altro grande regista, enorme regista veneto, il patatino Mazzacurati che tanto ci manca, la giusta distanza in cui la macchina da presa c'è e non è invade e fa agire, specie quando ci sono le scene delle due donne di diversa generazione a confronto. Mm-hmm. Niente, ha fatto un'opera perfetta, assolutamente, con qualche piccola caduta, qualche detour, non solo da strada romagnola e dintorni, detour drammaturgico, però è da guardare con interesse, non soltanto con empatia, perché i dialoghi alle volte, che credo siano frutto anche del contributo della stessa Sandrelli e D'Amico, i dialoghi fra le due donne, fra una donna che sa assolutamente come affidarsi a se stessa in un momento molto importante della sua vita e una ragazza ignara forse della vita che deve capire chi è e dove andare in senso letterale e metaforico, ecco che viene fuori questo Acqua e Anice, che è un cocktail in cui due ingredienti molto diversi stanno insieme in una certa maniera, e lo scopriremo grazie a Stefania Sandrelli che ce lo racconterà a un certo punto del film. E questo è un film che è stato presentato come evento speciale alle giornate degli autori. È un'opera prima, Corrado Ceron, da guardare con attenzione, ed è una distribuzione, come hai detto tu, Fandango, e mi faceva piacere segnalare anche la produzione K+, una produzione molto, molto giovane, che ha affiancato il regista Ceron. Acqua e Anice, bevetelo a piccoli sorsi.
Un'ultima curiosità, Maurizio, com'è stata l'accoglienza alle giornate degli autori e com'è stato l'incontro con l'autore?
Sì, in effetti è toccato a me, ma non ho conflitti di interessi, ho interessi nel conflitto, potrei dire. È stato accolto sicuramente bene, non soltanto per la presenza di Stefano Sandrelli, che nell'incontro col pubblico ha saputo dare risposte cariche di esperienza, ma anche di istintiva sensibilità, che è quello per cui l'abbiamo amata da sedotta e abbandonata. Siamo stati sempre sedotti da lei e mai lei ci ha abbandonato, potremmo dire, in questi 50 anni di cinema. Anzi, 60, se non ti abbandonata dal 61, 62, 60 anni. Il pubblico ha apprezzato, il pubblico delle giornate, il pubblico eterogeneo che vuole vedere film d'autore, e questo in qualche maniera lo è per, ripeto, lo sguardo che ha. E poi ci troverete nelle pieghe della storia altri spunti interessanti oltre quelli che vi ho segnalato, perché appunto non si deve mica dire tutto, se no chi va al cinema?
Il film Acqua e Anice di Corrado Ceron al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da Fandango. Un saluto e un ringraziamento a Maurizio Di Rienzo di Italia Doc. Alla prossima, Maurizio.
Grazie Federico, buon ascolto a tutti.
Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la retrospettiva Corso Salani e la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, presso Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022. Ben trovato.
Grazie, grazie dello spazio e dell'attenzione. Docusfera nasce da un'attenzione che Sentieri Selvaggi come sito e come rivista ha portato avanti da sempre, fin dalle sue canzoni precedenti a quella online, attenzione per il mondo del documentario italiano, sia quello più ufficiale, istituzionale, che quello più sommerso, quindi dal cinema del reale a invece forme di documentario più divulgativo, più di più ampio respiro. Questa attenzione che ha portato negli anni Sentieri Selvaggi a diventare un punto di riferimento per il pubblico degli addetti, gli appassionati di questo canone e gli autori stessi del documentario italiano, del cinema del reale, non solo. Poi si è sposata anche con la nostra vocazione didattica, nel senso che appunto il documentario è uno dei punti forti della nostra proposta come scuola di cinema. Quindi Docusfera è stata, sia nella sua prima edizione che in questa seconda, che vale anche quest'anno contributo del Ministero dei Beni Culturali, è stata un tentativo di ragionare sulle forme del documentario italiano e dal punto di vista proprio di proposta e dal punto di vista di confronto con gli autori e proprio dal punto di vista invece della didattica. Ci sarà un corso, parte un corso dedicato proprio al documentario, alle forme del documentario, è gratuito, bisogna superare una selezione sul nostro sito, su sentierselvaggi.it, ma anche su scuolasentierselvaggi.it ci sono tutti i criteri per poter partecipare alla selezione di questo corso, dove si terrà a distanza in modalità online. Ma Docusfera non è soltanto una proposta didattica, una proposta di appunto di un corso online, ma è anche e soprattutto per noi un modo per indicare opere, titoli e autori che secondo noi costituiscono la costellazione del documentario italiano presente, ma non solo. Nel corso di questi 12 incontri ci verranno a trovare Marco Bellocchio, quindi non un documentarista puro ad esempio, ma di cui Marx può aspettare. Noi lo consideriamo uno dei titoli più fulgidi di questo linguaggio, che ormai è un linguaggio ibrido, che trascende l'archivio, che trascende il film di famiglia, che trascende i canoni stessi delle suddivisioni per generi o per modalità di narrazione. Poi ci verranno a trovare Federico Francioni, quindi proprio un incrocio generazionale, in cui Rui Garibaldi è uno dei film di maggior successo all'interno del mondo festivaliero dedicato a queste modalità di narrazione, poi Federica Di Giacomo col Palazzo, Mauro Santini, quindi uno dei grandi nomi, ad esempio, invece, del documentario inteso proprio come narrazione senza fine, come frammento, come diario, come racconto così di sensazioni, di tracce in qualche maniera. Avremo titoli di autori che hanno fatto la storia di questo genere, Pai Barbar di Yervan Janikian e Angela Ricci Lucchi, Enzo Domani a Palermo di Franco Maresco e Daniele Cipri, che è il titolo con cui apriamo il 4 novembre, appunto. Voglio sottolineare che sono tutti a ingresso gratuito i nostri appuntamenti di visioni e i nostri incontri, Daniele Gaglianone, Artemida Sieri e Angelo Cretella con La Carovana Bianca, insomma ci saranno autori che sono anni che lavorano in questo canone e sguardi che si stanno affacciando in questo momento. Per noi appunto era importante poter tenere insieme questi momenti per parlare con chi lo fa realmente questo cinema e la possibilità di poterli mostrare questi film, farli vedere, perché lo sappiamo, tolti 2-3 titoli più importanti che circolano e che si fanno vedere, poi è difficile per queste modalità di narrazione e di produzione poter trovare un loro pubblico. Per noi è fondamentale offrire lo spazio, la sala e la community di Sentieri Selvaggi a queste modalità di racconto. Noi portiamo avanti questa retrospettiva permanente su Corso Salani fin da quando, ai noi, Corso ci ha lasciato, quindi ormai 10 anni fa, e ogni volta cerchiamo di arricchirla di qualcosa. Quest'anno all'interno di Docusfera ogni proiezione verrà introdotta da un cortometraggio di Corso Salani. I corti di Corso sono ancora più difficili da vedere in confronto ai lunghi, per cui ci piaceva ognuna di queste 12 serate introdurla con un corto o di Corso Salani o dedicato a Corso Salani. Quindi sono delle chicche ancora più difficili che abbiamo recuperato e siamo riusciti ad avere, tra cui I casi della vita, che è una piccola serie di cortometraggi che lui fece per l'Enel, molto 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 interessanti. Ecco, ci sarà anche questo dentro Docusfera.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
sentieriselvaggi.it, dove si può trovare tutto il calendario con le visioni, gli orari e le giornate. Di base sono venerdì, sabato, domenica dal 4 novembre per tutto il mese di novembre. Invece il corso va avanti fino a dicembre, anche lì su sentieriselvaggi.it basta cercare Docusfera, o su Scuola Sentieri Selvaggi basta cercare Docusfera, altrimenti cercateci anche su tutti i principali social, ci sono le pagine sia del sito che della scuola. Questo è importante per chi non dovesse trovarsi a Roma, gli incontri andranno anche in onda live sulle nostre pagine social, quindi appunto Marco Bellocchio, Federico Francioni, Mauro Santini, tutti coloro che ci verranno a trovare li potrete seguire pure a distanza. I film invece no, ecco, per i film bisogna venire in via Carlo Botta 19 a Roma per vederli, ma pensiamo che sia anche un momento bello poter vedere in sala, seppur in una piccola sala come la nostra, piccola ma accogliente, un cinema che difficilmente riesce a trovare delle sale, per cui ecco, noi vi aspettiamo veramente nella nostra sala dell'Esquilino, perché siamo molto contenti del programma di quest'anno, di poter rifare un esperimento che l'anno scorso è nato soprattutto come una scommessa e come una risposta a un bisogno che sentiamo sempre più grande. È vero che questo cinema ha sempre avuto degli spazi e una sua tradizione in Italia, no? Penso ai Popoli, a Filmmaker a Milano, eccetera, però ci sembra importante che ce ne siano sempre di più e sempre più interconnessi tra di loro, per cui ecco, Docusfera è una cosa appunto a cui noi teniamo particolarmente.
La retrospettiva Corso Salani è la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, a Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022, un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. A presto!
Grazie come sempre Federico!
Con Alessandro Stellino, direttore artistico della 63esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 5 al 13 novembre 2022, ben trovato.
Buongiorno.
Spieghiamo cos'è per chi non conoscesse questo storico festival.
È il festival più antico in Europa di cinema documentario e sicuramente il più importante in Italia. Lo testimonia proprio il fatto che siamo giunti alla 63esima edizione, essendo un festival fondato nel 59, e nessun altro festival di cinema documentario in Europa può vantare questa longevità.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione molto ricca, abbiamo 100 film in programma nelle varie sezioni. C'è un'attenzione molto forte alle tematiche ambientali, proprio a partire anche dal film d'apertura. È un film intitolato Everything Will Change, diretto da Martin Persiel e prodotto da Wim Wenders, che è un esempio molto originale di opera che riesce a mescolare insieme cinema di fantascienza e approccio documentario. Si tratta di un film ambientato infatti nel 2054, dove il nostro pianeta è stravolto da un punto di vista climatico, ma in generale dalla dimensione in cui dopo 30 anni sono andate a cambiare tante cose del nostro vivere, e alcuni ragazzi scoprono che però c'è un passato in cui la Terra era verdeggiante, le specie animali erano tante, la flora era ricca e le risorse erano tante. Ecco, attraverso questo viaggio nel tempo che viene compiuto con l'ausilio del documentario, il regista ha realizzato un'opera vero unica che abbiamo scelto di posizionare come fin d'apertura della nostra manifestazione.
Com'è strutturata nei giorni in cui si svolge?
Andiamo a partire con un weekend molto ricco, quello del sabato 5 e domenica 6 novembre. Nella settimana successiva il programma sarà molto denso perché saremo su più sale, sempre principalmente la compagnia di Via Cavour a Firenze, ma poi anche lo Stensen, lo Spazio Alfieri, le Burate, e in ciascuna di queste location ci saranno proiezioni. Si intrecceranno tutte le varie sezioni del festival, da quelle competitive legate alle opere internazionali e nazionali, alla sezione sull'ambiente di cui parlavo, alla sezione dedicata ai documentari musicali, a quella per il cinema per i più giovani, Popoli for Kids and Teens, a una bellissima sezione retrospettiva curata da Lina Marazzi, la documentarista sul cinema delle donne, e poi gli omaggi ai grandi registi. In particolare è importante segnalare che saranno a Firenze i fratelli Dardenne per un'ampia retrospettiva del loro lavoro, una master punta la mattina di venerdì 11 e la presentazione in prima nazionale del loro nuovo film presentato a Cannes lo scorso maggio.
È prevista anche la presenza di autori e autrici programmati?
Saranno tantissimi, a cominciare proprio dal primo weekend. Tutti i film del concorso partecipano con la presenza dei loro registi che introdurranno i film e parteciperanno ai dibattiti. Ci sono appunto i fratelli Dardenne, ci sono altri ospiti di omaggi che abbiamo organizzato per Pierre-Yves Van de Verde, un documentarista belga molto importante, i due registi di Harvard, Lucien Casting-Taylor e Lorena Paravel, Jennifer Beichwald, una delle registe più attive nel documentario appunto a sfondo ambientale, quindi gli ospiti e le ospiti sono veramente tantissimi.
Nel complesso da quanti paesi?
Ovviamente per un festival della nostra caratura e di questa ampiezza il disegno è sempre quello di cercare di raccontare il mondo nella sua interezza, per cui abbiamo opere che arrivano dal Sud America, ad esempio dedicate alle elezioni brasiliane che abbiamo appena visto concludersi, o a tutto quello che sta succedendo in Cile, ma abbiamo film ambientati in Asia, in Nepal, in India, abbiamo film ambientati in Africa, nel Nord Europa, quindi veramente credo che questa 63esima edizione del festival restituisca uno specchio molto ricco, complesso, sfaccettato del mondo in cui viviamo e di questa globalizzazione che attraverso il documentario ci può arrivare davvero davanti agli occhi grazie al cinema.
Rispetto alle tematiche più urgenti come virus, come guerre e come ambiente soprattutto, ci sono molti lavori?
Ce ne sono tanti sull'ambiente, perché credo che anche le guerre sono tante, ma l'ambiente forse lo sentiamo proprio muoversi sotto i nostri piedi, e quindi la questione del cambiamento climatico, degli allevamenti intensivi, del ridursi delle risorse idriche, devo dire, è molto presente anche al di là della sezione dedicata, perché attraversa poi film che sono collocati anche nelle sezioni competitive. Anche la guerra la si respira, e ovviamente non si può non pensare anche al conflitto che sta catturando la nostra attenzione in questi mesi, anche se abbiamo fatto una scelta forse che va controcorrente, per cui non ci sarà un focus come hanno fatto in tanti dedicati all'Ucraina, ma abbiamo deciso di aprire la competizione internazionale con un film che si intitola How to Save a Dead Friend, che è girato da una regista russa molto giovane, che però è una regista dissidente che è dovuta andare via dal paese per poter raccontare questa storia, che è una storia d'amore di un'intera generazione oppressa e silenziata da un regime particolarmente atroce.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
Tutto, a cominciare dal programma stesso, che è scaricabile in PDF, lo si può trovare sul sito www.festivaldeipopoli.org. Lì ci saranno anche tutte le notizie in tempo reale, la possibilità di scaricare un aggiornamento quotidiano dei film in programma e appunto sia il catalogo che la brochure di sala, quindi con il programma di sala più sintetico da scaricare e consultare comodamente.
63esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 5 al 13 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Stellino. A presto!
Grazie a voi, a presto.
con Ginella Vocca, direttrice artistica della 28esima edizione del Mad Film Festival a Roma e online dal 3 al 13 novembre 2022. Ben trovata.
Ben trovati, questo appuntamento annuale con voi arriva proprio un attimo prima dell'inizio, per cui mi fa proprio entrare nel mood che ogni anno è speciale. E quest'anno lo è per diverse ragioni, ma soprattutto perché siamo riusciti a comporre un programma molto compatto, meno titoli, siamo sempre intorno ai 65 titoli complessivi, compresi cortometraggi, fuori concorso, però per esempio il concorso ufficiale presenta 8 film e abbiamo fatto in modo che la programmazione possa prevedere anche delle repliche, e quindi un programma che racconta con straordinaria acutezza il presente e ci getta anche un po' in un futuro possibile. Non sempre a tinte rose.
Raccontiamo cos'è il Mad Film.
Allora parto da una novità di quest'anno. Per la prima volta non abbiamo un paese o due paesi ospiti d'onore, bensì abbiamo fatto la scelta di raccontare il Mediterraneo, quindi cominciare a fare una sintesi di quelli che sono stati 28 anni, cioè un lungo percorso di ricerca, di narrazione e di accoglienza e visibilità al cinema dell'area del Mediterraneo. Ecco, completiamo il panorama dell'offerta cinematografica italiana portando tanto meraviglioso cinema, purtroppo molto poco visto e molto poco distribuito in Italia, che è quello che viene dai paesi del Mediterraneo. Quest'anno c'è una novità enorme, un altro salto nel vuoto che sta facendo il festival, e cioè i Mad Meetings. Quest'anno stanno arrivando a Roma 35 professionisti dell'area con dei progetti in sviluppo per far sì che si crei questa piattaforma dedicata all'industria, perché banalmente lavorare insieme, conoscersi e creare un tessuto produttivo e culturale molto probabilmente facilita le relazioni tra i paesi dell'area.
È prevista la presenza di autori e autrici?
Sì, iniziamo subito con il premio alla carriera che quest'anno va a Lubna Azal, che è una tra le attrici, le interpreti più interessanti e più potenti del momento. Vive, credo, in Olanda, ma è nata da genitori spagnoli e marocchini. È nota in Italia per aver interpretato un film che ha molto scosso, che era La donna che canta. E lei, Lubna Azal, parlerà poi del film di apertura, Le Bleu du Caftan, che la vede protagonista. Ed è il film che aprirà questa edizione del festival, un film marocchino, candidato come miglior film straniero per gli Oscar. Poi abbiamo Erij Sehiri, che è una novità di quest'anno, tunisina, regista, il suo film sta avendo un grandissimo successo, è stato presentato a Cannes, anche questa è un'anteprima nazionale, e lei è la regista di Under the Fig Trees, una giornata di lavoro di un gruppo di raccoglitori di fichi stagionali, viene da una storia di cronaca. Poi avremo Alia Asghari, che è regista di Tafarda, iraniano, un altro film che sta facendo molto parlare di sé in giro in Europa. Vedremo una ragazza alle prese con una visita inaspettata dei genitori, lei studia a Teheran e frattanto è diventata madre, ma i genitori non lo sanno. E da qui si sviluppa questo film che a un certo punto diventa un road movie, attualissimo se pensiamo a quello che sta accadendo in Iran, che è alle prese con questa presa di coscienza così potente che viene dalle donne, in particolare è nato da un abuso di potere. E con lui verrà anche il suo sceneggiatore Alireza Khatami. Poi abbiamo un ritorno di Adila Bendimerad con La Dernière Haine, un film che è stato a Venezia, alle giornate degli autori. Nessuno di questi, tranne Le Bleu du Caftan, a distribuzione italiana. Infatti farei tanti complimenti a Moviespired e a Stefano Iacono per aver preso questo film. A parte questo, tutti gli altri film di cui ho parlato fino adesso non sono mai passati in Italia, tranne appunto La Dernière Reine. È un film che nella storia del cinema algerino rappresenta un unicum, perché è un film in costume, parla del periodo di colonizzazione da parte della Spagna dei territori algerini e racconta la storia di una regina meravigliosa, abiti meravigliosi, costumi pazzeschi, ambientazioni incredibili, è una storia di forza e di resistenza agli assedianti attraverso le esperienze personali di questa regina del suo consorte, dei suoi discendenti e di un popolo. Adila Bendiberad ritorna, è un'artista straordinaria, una saltimbanca, un'attrice di strada e al tempo stesso una tra le attrici algerine più note a livello internazionale, veramente un'artista a tutto tondo, con una forza, una bellezza, un'energia, e io sono felicissima di poterla riabbracciare. Un altro bellissimo ritorno è quello di Saudat Khatan, che è la regista siriana con cui il festival ha aperto 4 edizioni fa, e lei torna con un film che parla ancora di Siria, è un fuoriconcorso, Nezuh. È un film misterioso, è un film che riesce a fare della poesia dentro una casa che sta dentro alle macerie di Damasco. E questo film di Saudat Khatan inizia un suo percorso di distribuzione con Officine Ubu, e quindi il secondo film che verrà distribuito. Ancora tra gli ospiti poi avremo Giulia Amati con il suo molto apprezzato Christos per le Perle, Silvana Costa con Non sono mai tornata indietro, sempre nella sezione Perle, e Davide Crudetti con cui non c'è niente di speciale. Poi c'è un evento di cui mi fa veramente tanto piacere parlare, che è il film di Braucci, il suo cortometraggio Un milione di italiani non sono italiani. È un momento di incontro con il tema della cittadinanza, affrontato con un modo molto molto poetico e supportato in questa narrazione dalla musica. È un piccolo musical di 20 minuti e l'evento sarà accompagnato anche da una performance musicale con tutta una sua compagnia di musicisti, su un tema così importante oggi più che mai come lo Ius Soli. Un ospite che aspettiamo con molta curiosità, interesse e anche aspettativa è Khalil Benkirane, un giurato di un progetto WIPS dentro i Mad Meetings di cui parlavamo prima, che è il capo del Doha Film Institute, che è uno dei produttori internazionali più importanti di questi ultimi anni. Loro coproducono con tutti, stiamo parlando di Qatar, stiamo parlando di un'assoluta ricerca di progetti di qualità.
Sono 3 luoghi fisici e l'online.
I luoghi del festival sono il Cinema Savoy, dove si svolgeranno tutte le proiezioni, il Museo Macro, che accoglierà i Mad Meetings e che ha già accolto la conferenza stampa, e poi la Casa delle Letterature. Quest'anno le biblioteche di Roma sono partner del festival da tempo, ma quest'anno in particolare il programma, anche qui molto asciutto, sono solo 2 autori, ma particolarmente interessanti. Il programma appunto è stato costruito insieme alla Casa delle Letterature, e alla Casa delle Letterature sarà possibile incontrare Vince Gallico con il suo A Marsiglia con Jean-Claude Izzo, e Francesco Musolino con Mare Mosso. Il festival è tante cose, quest'anno ci sarà anche il WWF, che è apparso lo scorso anno, ma da quest'anno abbiamo una sezione WWF con una sua giuria e con un suo premio.
Il programma comunque sarà anche online.
Naturalmente nel 2020 abbiamo fatto un salto sullo streaming, per forza, questa dimensione di solitudine, e siamo arrivati sulla piattaforma MyMovies. È stato un esperimento molto interessante, e da quel momento abbiamo capito che ibridare il festival, cioè in presenza e online, era la cosa da fare. Quest'anno c'è stato un incontro che abbiamo voluto cogliere e sviluppare con IZART, che è la piattaforma del Ministero della Cultura dedicata all'eccellenza e alle arti italiane, e abbiamo trovato un team giovanissimo, motivatissimo, che ci ha anche un po' sorpreso, e quindi alla fine si è deciso di essere sulla piattaforma IZART con una sezione specifica che è Le Perle, e quindi quei film di cui vi ho parlato prima, Christos e Non sono mai tornata indietro, piuttosto che Qui non c'è nulla di speciale, insieme una selezione di cortometraggi bellissimi, saranno sulla piattaforma IZART, gratuita, la fruizione sarà gratuita.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
Sul sito del festival, che è madfilmfestival.org, è possibile acquistare anche i biglietti online. Venite numerosi alle proiezioni, perché qui è sempre più difficile fare eventi in autonomia e che si possano sostenere a dovere, e su tutti i nostri social.
28esima edizione del Mad Film Festival a Roma e online dal 3 al 13 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Ginella Vocca. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo al cinema Savoy.
con Paola Scarnati dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare la rassegna intitolata Il fascismo, un ventennio di immagini. A Roma, Casa del Cinema, dal 7 al 12 novembre 2022. Ben trovata.
Grazie, grazie. Per la verità, la rassegna si svolgerà dal 7 fino all'11 novembre, perché invece il 12 ci sarà un'interessante, strepitosa giornata di studio presso la libreria Spazio 7, una giornata di studio e di riflessione anche su tutto il cinema che è stato mostrato
Quindi comunque il 12 rientra in una delle giornate.
nell'iniziativa,
Sì,
sì, certo, appunto. Abbiamo stabilito di far vedere prima tutti i film e poi di fare questa giornata di riflessione.
un'iniziativa articolata con rassegna cinematografica, incontri seminariali, performance, presentazione di un volume, una giornata di studio, esatto.
Esattamente, una iniziativa molto ricca di incontri, di avvenimenti. Interessantissimi sono gli incontri seminariali che si svolgeranno nelle due università, La Sapienza e Roma 3. Poi la rassegna è particolarmente bella, interessante e ricca perché sono più di 20 film, film di finzione, anche alcuni film di carattere documentario. Abbiamo fatto uno sforzo particolare a organizzare questa rassegna proprio in pellicola, visto che era un cinema che era stato prodotto in pellicola, abbiamo pensato che era giusto riprodurla nello stesso supporto con cui era stato realizzato. E poi appunto dopo le iniziative fatte negli anni passati, perché presso l'archivio audiovisivo, questo gruppo di studio, dal 2017 ogni anno ha promosso e poi organizzato una iniziativa su un anniversario particolarmente rilevante, particolarmente interessante per la storia del Novecento.
Com'era nata l'iniziativa?
Pensando che quest'anno era il centenario della marcia su Roma, è sicuramente una ricorrenza molto importante, no? Per la comprensione della storia italiana del Novecento, non solo in Italia, ma anche per il resto del mondo.
Come saranno strutturate le giornate della rassegna?
In ordine, partendo appunto da lunedì, in ordine cronologico essenzialmente, ma soprattutto ogni film sarà introdotto o presentato da studiosi di cinema per aiutare la comprensione e la possibilità di capire e di leggere meglio quel cinema di quegli anni. Gli anni che noi prendiamo in esame vanno dal 1930-32 fino al 1943, cioè sono 20 anni di produzione cinematografica, una produzione molto molto ricca che tra l'altro in qualche modo anticipa il cinema italiano così importante che verrà dopo. La rassegna inizia tra l'altro con la proiezione di Harlem, che è un film di Carmine Gallone del 1943, che tra l'altro è molto importante e che è stato restaurato dalla Cineteca Nazionale l'altro anno, è stato presentato a Cannes, poi è stato presentato al Festival a Bologna. Abbiamo cercato di presentare soltanto un film per ogni regista, a parte Blasetti, perché di Blasetti invece ne presentiamo due, e come dicevo saranno introdotti da Dario Cecchi, Armando Taviani, da Alma Mileto, Ibelise Perniola, Luca Peretti, da tutti coloro che hanno studiato in modo particolare su quel cinema di quegli anni.
Gli incontri seminariali invece come sono organizzati?
Sono promossi da docenti della storia del cinema che hanno preso appunto in esame alcuni film in particolare. Per esempio, comincio dall'Università Roma 3, c'è un seminario, secondo me particolarmente interessante, tant'è vero, molti studenti si sono già iscritti, che riguarda il cinema documentario. È uno dei seminari promosso da Ibelise Perniola. E parteciperanno sia Monreale sia Stefania Parigi. Sono organizzati con introduzioni, con proiezioni anche di brani di film e discussione.
La presentazione del volume invece?
È un volume realizzato in Francia da un gruppo di studiosi dell'università a Parigi ed è soltanto edito in francese per ora. E verrà presentato alla fine della giornata di studio del 12 di novembre. Gli autori sono Luca Acquarelli, Laura Iamurri e Francesco Zucconi.
La rassegna Il fascismo, un ventennio di immagini a Roma, alla Casa del Cinema, dal 7 all'11 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Paola Scarnati dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. A presto!
Grazie mille e alla prossima. Grazie.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.